Le parole della psiche. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu, torna al nostro appuntamento settimanale con Nicolò Terminio, lo psicologo. Parliamo anche oggi di attaccamento in versioni un po' diverse, in abiti un po' diversi. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno a voi tutti.
E se ieri sera abbiamo parlato proprio a Radio Mail di giovani e social network e del rapporto che i giovani hanno con i social network, non so quanti nostri ascoltatori hanno potuto proprio seguire l'oretta e mezza di diretta dalla parrocchia di Sant'Anselmo, dal salone parrocchiale di Sant'Anselmo, in cui trattavamo questa tematica così complessa, e cioè il cambiamento delle relazioni, chiaramente ieri sera più concentrato su quelle giovanili, nel nuovo ambiente, cioè in quel cosiddetto web 2.0 e quindi attraverso i nuovi media. Vogliamo però affrontarlo anche da un punto di vista di attaccamento. Ecco, come i nuovi media e quindi i social network, il web, hanno modificato le dinamiche di relazione e di attaccamento?
Per certi versi possiamo dire che l'attaccamento è impossibile da stabilire attraverso qualcosa di virtuale. Non è un legame proprio di attaccamento, è una forma di legame, però forse potremmo dire che attiva l'attaccamento in modo parziale. Cioè è un ausilio in alcuni casi per far sì che possano emergere delle potenzialità, delle risorse che nei legami concreti, reali, non possono mai avverarsi. Però allo stesso tempo è anche l'occasione non solo per esprimere le risorse, le potenzialità che non si riesce a esprimere al di là del virtuale, ma è anche l'occasione per evitare di mettere in gioco qualcosa di veramente profondo. Ecco perché come prima battuta non mi sentirei di utilizzare il termine attaccamento per tutti i legami che avvengono attraverso i social network. Forse da questo punto di vista sono un po' obsoleto, faccio un po' fatica, però mi viene in mente un esempio clinico che deriva dal mio lavoro psicoterapeutico. Appunto, mi viene in mente un paziente che mi raccontava di alcune vicissitudini con alcune ragazze con cui si prendeva, si lasciava, succedeva qualcosa, ci siamo visti, ci siamo parlati, e c'era qualcosa nel suo racconto che a me non diventava subito intellegibile, non capivo. Al di là del fatto che gli psicologi non capiscono sempre del tutto, però c'era qualcosa che non funzionava nella rappresentazione che il paziente mi dava. A un certo punto ho chiesto al paziente: mi scusi, ma lei, questa persona, dove l'ha vista? E allora lui mi ha detto: su Facebook. Da quel momento lì ho capito tutto il racconto. Le rappresentazioni che il paziente mi fornivano erano congruenti con un tipo di relazione che utilizza un canale virtuale. Quindi la relazione era depurata, privata, escludeva tutta la dimensione fisica. Ma vi siete baciati? No, ci siamo dati un bacio una volta. E questo paziente raccontava tutto un discorso con una compagna, una ragazza, che in realtà era più una proiezione della sua fantasia che una persona realmente incontrata. E per certi versi mi veniva da dire che le risposte che questa ragazza dava a questo paziente via Facebook erano più che altro un rinforzo delle proiezioni che questo paziente riversava sulla persona. Quindi in un certo senso è un attaccamento parziale, cioè è un incontro mancato.
Ci fermiamo qualche minuto per la musica e poi chiaramente l'argomento è molto molto vasto. Proviamo a chiacchierare ancora in questa nostra mezz'ora, in questa mattina, con Nicolò Terminio, per affrontare anche da un punto di vista più introspettivo l'argomento del web, dei social network e di tutte quelle nuove relazioni che stanno andando a crearsi.
Fa la storia, soltanto la memoria ferma un istante nella mente mia, perché lui non aspetta, lui scorre lento in fretta, non guarda indietro, passa e non si ferma mai. Non so se c'è una fine, né quanto ne rimane. Quello che voglio è provare a non buttare portarlo via, pensando al mio passato e a quello che ho sbagliato. Io mi riprendo questa vita e le occasioni che mi dà, senza nessun rimpianto. Il tempo che verrà, il tempo che verrà, il tempo che verrà, quant'altra vita ci darà. Il tempo che verrà, il tempo che verrà, se schiaffi o se carezze, cosa mi darà? Un'ora sembra un giorno, se aspetto il tuo ritorno. Un giorno e un'ora, se tu sei vicino a me. E se si spezza il cuore, il tempo è guaritore. Un fiume in piena porta tutto via con sé. Se mai farò un bilancio di questo lungo viaggio, quello che spero è di aver donato un po' di me, con gli occhi forse stanchi e coi capelli bianchi. Ci sarà tempo per quest'anima che tempo non ne ha.
Oltre alla problematica più stretta della relazione e dell'incontro, e quindi ciò che tu hai sollevato, se possiamo definire incontri veri e profondi, quelli che si realizzano attraverso i social network, e hai dato una chiara risposta, sollevo un altro problema, e cioè quello dell'identità, nel senso che è molto complicato scegliere un'identità da portare su un ambiente così diverso e così virtuale. È possibile che alcune persone dipendano a tal punto dall'identità che hanno scelto, tanto da arrivare alla dipendenza di quelle relazioni costruite sui social network, in cui proiettano solo una parte di sé e quindi un'identità falsata?
Sì, in realtà la dipendenza ha come base l'evitamento della realtà, cioè quindi la dipendenza da qualcosa che è un oggetto che mi dà una versione della realtà dissociata, una realtà dove si restringe il mio campo di coscienza e riesco a percepire solo ciò che per me è tollerabile o accettabile, dove riesco a dare una rappresentazione di me parziale e tollerabile. Quindi la motivazione della dipendenza per quel tipo di identità è perché quella è un'identità, potremmo dire, narcisistica, cioè dove il soggetto trova riassunte, trova idealizzate tutte quelle qualità che nell'incontro con la realtà evaporano. Sì, c'è tutta una possibile deriva nell'utilizzo di questi mezzi, che di solito sono delle grandi risorse comunicative, però possono anche alimentare dei comportamenti, come ad esempio l'utilizzo di siti pornografici. Possono enfatizzare alcune tendenze, ma la questione più grossa dal punto di vista di uno psicoterapeuta è che si impedisce in questo modo al paziente di fare i conti con la propria questione. Quindi ogni qualvolta c'è un dispositivo simbolico, sia esso virtuale o concreto, quotidiano, che impedisce alle persone di fare i conti con le proprie questioni, con le proprie mancanze, con le proprie problematiche, e quindi di trovare una soluzione illusoria, allora per uno psicoterapeuta quella è una sorta di impostura. Ecco, potremmo dire che la via virtuale è un'impostura, non è una vera soluzione.
Davvero molto complesso l'argomento, e però il tempo di nuovo stringe, quindi la musica, e poi ritorniamo in questa chiacchierata di venerdì mattina, dopo l'appuntamento di Radio Mail di ieri sera, in cui già tante questioni sono state sollevate e in cui già tante problematiche, dubbi e anche sicuramente punti positivi rispetto a questi nuovi metodi e mezzi di comunicazione.
Stavamo a guardare
qualche settimana fa della differenza in età adolescenziale della relazione di attaccamento anche tra ragazzo e ragazza, tra maschile e femminile. Queste differenze si riversano anche sull'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione e come possiamo anche individuare questo diverso uso all'interno del web di oggi.
La prima risposta che mi viene in mente ha a che fare più che altro con l'ambito clinico. Per certi versi le donne sono l'oggetto che viene esposto attraverso internet e gli uomini sono gli acquirenti di questo oggetto. Quindi possiamo vedere che in un certo senso attraverso internet, attraverso l'utilizzo di certi programmi, di certi siti, il rapporto tra uomo e donna, dove la donna viene ridotta a oggetto, dove la donna si fa oggetto e dove l'uomo in un certo senso si rinchiude in un godimento autistico, questo meccanismo patologico si realizza. Cioè l'uomo riesce a ridurre la donna semplicemente a un elemento di fantasia, ma che tuttavia è lì presente sotto forma di realtà virtuale, e si rinchiude in un godimento che fa meno dello scambio con l'altro. Questo però forse è un profilo troppo clinico e quindi poco spendibile per una popolazione più ampia e non strettamente clinica. Sicuramente la disposizione alla relazione che può avere un uomo e che può avere una donna ha delle ripercussioni nell'atteggiamento che si ha verso Facebook o tutti un'altra serie di social network. La donna è tendenzialmente più aperta alla relazione, allo scambio, in un certo senso è più portata a suscitare il desiderio dell'altro. L'uomo invece può trovare nella via del web un modo per scansare l'incontro con l'altro in carne ed ossa, e quindi mettere fra sé e l'altro uno schermo. Solo che questa distinzione, che noi possiamo clinicamente costruire attraverso l'ascolto di uomini e di donne, rischia di sfumare. Perché forse le persone che utilizzano internet piuttosto che la realtà concreta e quotidiana in un certo senso rientrano in un'unica grande categoria. Quindi se ne possiamo fare una differenza di principio o anche statistica tra uomo e donna, nell'accesso a internet ci si sposta sempre sul versante patologico di tipo maschile, cioè un godimento fondato sul godimento dell'uno, cioè di qualcosa che fa meno della frattura, dell'interferenza, della divergenza che la presenza dell'altro impone al nostro modo di autosoddisfarci.
Abbiamo letto in queste settimane come le relazioni di attaccamento possano modificare, modellare, educare anche se stessi alla maturazione, alla crescita umana. Le relazioni virtuali a cosa educano?
Beh, le relazioni virtuali possiamo considerarle come una sorta di palestra. Una palestra sicuramente utile per, in un certo senso, prepararsi all'incontro vero e proprio. Quindi coltivare la fantasia, coltivare dei contatti, anche se timidi, anche se filtrati da uno schermo, è sicuramente qualcosa che va valorizzato, ma non a discapito del vero accesso all'esperienza. Quindi possiamo considerarli come una sorta di preliminare.
Samantha scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori, che ogni mese devono strappare il mutuo da uno stipendio da fame. Ma Milano è tanto grande da impazzire, e il sole incerto becca di sguincio in questa domenica d'aprile. Ogni pietra, ogni portone ed ogni altro menicolo urbanistico. Ma Samantha saltella, non sa d'avere lunghe gambe da cervo, e il seno, come si dice, in fiore teso sopra un corpo. ancora acerbo. E Samantha, Samantha ancora non sa d'avere un destino da modella, e corre allegra lungo i graffiti osceni delle scale, quasi donna, quasi bella. E fuori Milano muore di malinconia, di sole che tramonta là in periferia, di auto del ritorno, famiglie, freni e gas di scarico. Lontano il centro è quasi un altro mondo, San Siro un urlo che non coglie a fondo, ti taglia un senso vago di infinito panico. Spunta un gasometro dietro a muri neri, oziosi vagolano i tuoi pensieri, in aria il cielo è un qualche cosa viola carico.
Dunque la questione è saper utilizzare nel giusto modo i nuovi mezzi di comunicazione, dunque i social network e tutto ciò che mette a disposizione il web, per poter allenarsi alla relazione, poi alla relazione vera, quindi all'incontro vero con l'altro, anche l'incontro fisico nella vita reale. Possiamo un po' definire i social network anche preliminari alla relazione? Qual è il punto centrale su cui focalizzare l'attenzione nell'utilizzo di questi mezzi di comunicazione?
La questione è se questo preliminare diventa totalizzante o diventa un circuito di godimento dove il soggetto in realtà scompare lì, non c'è più soggettività, si viene completamente alienati, assorbiti da una modalità comunicativa che viene imposta dal mezzo della comunicazione. Questo avviene anche nel linguaggio verbale, nel linguaggio gestuale, cioè, però lì in un certo senso il cervello si deve adattare, il funzionamento cerebrale si deve adattare a quello che impone lo schermo, e questo è qualcosa di inedito per gli esseri umani. La dipendenza da internet è l'effetto di un nuovo dispositivo tecnologico che ancora non sappiamo bene come usare, non sappiamo bene quali sono i veri effetti, ed è tante volte difficile capire se ad esempio per un soggetto disabile è più utile stare lì su internet e coltivare un'identità che magari anche se è un'impostura gli consente di stare al mondo, oppure invece evitare questa falsità per fare i conti con la verità dei fatti. Quindi noi clinici siamo in difficoltà, va visto caso per caso. La questione è che si pone della scelta se favorire o no l'incontro con il reale. Nella relazione concreta emerge, e di solito emerge sempre come qualcosa che crea slegame, che crea problemi.
Un'ultima domanda, molto brevemente. I genitori rispetto all'uso di internet nei confronti di giovani e ragazzi si stanno ponendo non poche domande proprio su anche come educare i ragazzi all'utilizzo di questi strumenti, in modo anche molto pratico, su quante ore, quali relazioni instaurare, con chi controllare i profili di Facebook. Come può un genitore educare e porre anche limiti e attenzioni al figlio che si trova di fronte a un mondo virtuale però ricco di incontri e interazioni con persone diverse, conosciute e sconosciute?
Beh, da questo punto di vista possiamo cogliere uno stimolo in più per i genitori per essere presenti nella vita dei loro figli, per essere presenti sia sul versante del limite, dato che è importante limitare l'accesso a queste forme di tecnologia, perché se c'è un assorbimento totale del proprio tempo in questo rapporto attraverso internet, il soggetto non svilupperà mai alcune competenze che sono imprescindibili per lo sviluppo effettivo nella vita. Allo stesso tempo il limite deve garantire però una presenza del genitore nella vita del soggetto, una maggiore interazione, e quindi il genitore deve aiutare il figlio a costruire una sorta di preludio all'azione, perché il rischio è che le relazioni finiscano lì, finiscano su internet, che ci si limiti al soddisfacimento attraverso Facebook, che che è un soddisfacimento illusorio, perché poi le persone iniziano ugualmente a stare male o iniziano a cliccare sempre per vedere se sono arrivati dei nuovi messaggi, perché in realtà è un soddisfacimento sempre a portata di mano, che è qualcosa che nella relazione concreta non avviene mai. L'altro non è mai completamente a nostra portata, cioè non è mai completamente a nostra disposizione. Quindi su internet abbiamo un altro che è sempre a nostra disposizione, che può tagliarci via quando vuole, ma non è vero. I genitori da questo punto di vista devono presidiare e limitare questo tipo di esperienza per non correre il rischio di non crescere su altri piani, che sono quelli che danno fondamento all'essere umano.
Grazie Nicolò per questa tua disponibilità e la chiacchierata di questa mattina. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie mille.
Arrivederci.
Un saluto anche ai nostri ascoltatori e chiaramente rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Le parole della psiche tutti i venerdì alle 9:35 e in replica il lunedì alle 17:35.